riferita alla guerra in Bosnia, perché lui ha proprio lavorato come ufficiale, alto ufficiale della NATO ed è stato per anni da quelle parti. Abbiamo anche studiato, un po' commentato il suo libro La guerra dopo la guerra, nel quale lui ci ha fatto vedere come le guerre molto facilmente generino nuove guerre anziché risolvere i problemi per cui sono nate. Questo si unisce facilmente anche a quello che domenica il Papa diceva, affermando che il modo migliore per vincere la guerra è quello di non farla. Ecco, penso che anche il nostro amico Fabio sia d'accordo su questo. Naturalmente a lui la parola su tutto questo. Ecco.
Volevo fare una piccola premessa, oltre che ringraziare moltissimo il nostro amico generale che ci ha proprio accompagnato sempre nella scuola della pace e ci ha aiutato a crescere proprio nel segno della pace. Ecco, volevo dire una cosa molto più piccola, cioè che uno dei miei terrori è la scala, quindi chiederei che venissero giù dalla scala quelli che sono seduti sui gradini e mai nessuno si sedesse sui gradini, perché è una delle mie angosce, no? Che se dobbiamo scappare via la scala è un problema. Quindi nessuno mai si sieda sulla scala. Ecco, diamo la parola a lui e poi noi facciamo così. Rispettiamo il suo orario e nello stesso tempo però se la cosa è importante noi portiamo avanti la conversazione, insomma. Quindi noi adesso facciamo l'ascolto di lui, poi una piccola sosta, poi la ripresa dei lavori, ma tutto tenendo molto in affetto, con attenzione, tutto quello che stiamo ascoltando, che mi sembra molto prezioso.
Allora, buonasera, grazie. Saremo, come dice Don Giovanni, agli orari del generale, perché il generale ha un treno, ha appena fatto il biglietto adesso, per cui non vorrei rifarne un altro, anche perché i rimborsi di Trenitalia ve li raccomando. No, è un piacere ritornare qui, perché non soltanto perché la scuola parla di pace, e il tempo non è proprio quello della pace. Non so, l'ultima volta che sono venuto qui parlavamo anche con Massimo Toschi del tempo della guerra. Esiste un tempo della pace e non so quando mai ci sia stato, sono molti dubbi che ci sia mai stata una pace, ma di sicuro esiste il tempo della guerra e secondo me questo è il tempo della guerra. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto proprio la dimostrazione di quanto non solo la guerra sia cambiata, ma quanto tutto sia ormai ruoti intorno al fenomeno della guerra. Come la vede un generale, mi diceva Don Francesco, cioè come la vede un generale la situazione degli ultimi 20 anni? Come la vede il generale, non un generale. Io sono il generale Mini, parlo per me, non ho sponsor, non ho discepoli, quindi non devo fare reclutamento, quindi non devo reclutare nessuno. In genere le mie idee sono sempre contrastate, soprattutto da quelli che stanno zitti, e stanno zitti perché poi non hanno argomenti per contrastare, questo è il fatto. Però non sono quasi mai d'accordo con quello che dico. Il che vi deve già mettere un pochettino sulle gare. Occhio, questo ci viene a parlare, ci dice delle panzane paurose e fortunatamente lui non ha nessuna autorità nell'ambito delle forze armate, che non potranno mai essere influenzate dalle sue panzane. È vero, parlo per me, il fatto che poi le panzane mie non vengano ascoltate è un po' relativo, perché più vado avanti, sarà la vecchiaia, dico la verità, ma più vado avanti e più vedo che c'è gente che ripete le cose che ho detto io 6-7 mesi, 6-7 anni prima, e le vende come se fossero nuove, le vende come se fossero delle novità, ma non solo, ma le vende anche come se fossero sue. Allora mi viene il dubbio, ma ho chiesto io a Lucio Caracciolo, che è il direttore di Limes, la rivista di geopolitica con la quale io collaboro da moltissimi anni, ho detto: scusa un attimo, ma questo qui è abbonato a Limes per caso, che legge? Dice sì. Adesso capisco. Ultimamente mi è successa una cosa interessante, molto, molto simpatica. C'era Renzi che diceva una cosa, io scrissi una cosa esattamente il contrario, due giorni dopo lui disse il contrario. Allora mi legge? No, ho poi visto che lui normalmente è così, prima dice le cose e poi dice il contrario, come fanno i politici. Quindi non bisogna montarsi la testa. Come la vedo io, e vi posso dire soltanto come background che ne ho vista di roba dal punto di vista militare, moltissima, poi ho dovuto e anche potuto e anche voluto farlo con molto, molto volentieri, vederlo dal punto di vista o della diplomazia o della politica, anche dell'economia, perché tutte le cose ormai sono connesse. E quindi il punto di vista che io vi dirò è quello che io vedo, com'è la situazione, come si è sviluppata negli ultimi 20 anni, ma anche da dove viene questa cosa, è in pratica una sintesi, un sincretismo di mille cose che stanno messe insieme. Non ve la prendete se io poi qualche volta divago per parlare dei piloti, parlo degli eunuchi. Non sapete chi sono gli eunuchi?
Sì, lo sappiamo.
Ah, bene. Mi era venuto un dubbio, nessuno aveva spalancato gli affermi. Cos'è cambiato in questi ultimi anni? In questi ultimi 20 anni, 25 anni, 30 anni? È successo un fenomeno interessante, molto, molto, se volete, anche un po' strano. La dimensione di guerra è sempre globale. Non c'è una guerra limitata. Clausewitz, da teorico della guerra, aveva detto: c'è la guerra generale, la guerra, e c'è la guerra limitata. Oggi la guerra è sempre globale e non può essere altrimenti, perché gli interessi sono globali. E anche quello che succede in una piccola parte del mondo, direttamente o indirettamente, è collegato alla globalità. Ci sono solo nemici illegittimi. Una volta, quando noi facevamo i militari, facevamo la guerra anche di quella eroica, il nemico era sempre legittimo. No, era una specie di punto d'onore fare la guerra soltanto al nemico legittimo. L'illegittimo non esisteva, era una razza inferiore. Avere un nemico che combattesse con valore aumentava il valore. Non arriviamo molti nemici in molto onore, va bene. Però avere un nemico onorevole aumentava il valore di chi combatteva, aumentava anche il valore di chi vinceva e diminuiva l'ansia della sconfitta in chi aveva perso. Tutto sommato, perdere con l'onore delle armi era quasi una vittoria. I cinesi si inventarono la situazione nella quale perdere era a volte molto meglio che vincere. Perché se perdi, e perdi soprattutto la faccia, puoi anche aver vinto tutte le armate del mondo, ma sei una nullità. Sei niente, non sei un uomo, hai perso la tua dignità. Se invece vinci e strafai, esageri, sei uno che ha sprecato risorse, ha sprecato intelligenza e soprattutto ha sopraffatto qualcuno che non aveva bisogno di essere sopraffatto, bastava soltanto vincerlo. Quindi queste dimensioni di relatività tra chi, tra i combattenti, erano quelle che dettavano anche le leggi della guerra, le leggi cosiddette del duello, le leggi cavalleresche, se si voleva, non so. Un comandante di armata che arriva al luogo stabilito per la battaglia, in mezzo c'è un fiume, arriva che il nemico in quel momento sta attraversando il fiume per schierarsi nella sua parte. E uno dei comandanti subordinati gli dice: il comandante, attacchiamo subito, che adesso è in difficoltà. Tu sei pazzo. Proprio adesso che è in difficoltà non si può attaccare. Aspettò che il nemico si schierasse, dette battaglia e perse. Quindi, ma cosa era più importante, perdere o era importante come comportarsi in maniera eticamente sostenibile? Ci sono solo legittimi, a volte invece ci sono solo nemici illegittimi. Voi sentite sempre, il nemico è sempre efferato. L'atto è sempre violento, l'atto, quello che fa l'avversario è sempre qualche cosa che non va fatto, bisogna dire che è un delinquente, che è una, i soldati, gli artiglieri prendono le bombe, per me prima di metterle nel tubo di lancio ci scrivono sopra le parolacce, gli insulti, ancora oggi. Parolacce, insulti, missili che attaccati agli aeroplani che devono partire, devono andare a bombardare, vengono dipinti con tutti i nomi degli insulti possibili e immaginabili a te, a tua madre, a tua sorella e dietro. E quando questi missili partono è come se ci fosse una liberazione. Tu non hai, sei degno neanche di quello. Tutti gli insulti possibili e immaginabili. Perché? Perché il nemico è bastardo, è nemico. Ma il nemico non è iustus host. Non è giusto, è un villano, villano nel senso villain, nel senso proprio di senza legge, senza bandito. Questo, il fatto che non esistono più nemici legittimi, porta in una condizione stranissima di asimmetria. C'è sempre un giusto e c'è sempre un perverso. In mezzo non ci sta niente, non c'è la perversione dalla parte del giusto, non c'è la giustizia dalla parte del perverso, non si può vedere. Guardate che non è soltanto una questione di percezione, è anche una questione di carattere legale. Ora, quando noi diciamo che facciamo la guerra e la facciamo in zone di operazioni internazionali, operazioni internazionali, non facciamo la guerra contro un avversario, la facciamo contro un bandito, contro un criminale. In genere il criminale è il criminale internazionale, così era chiamato Saddam Hussein criminale internazionale, così era chiamato Gheddafi, così è chiamato Bashar Assad, così tutti questi signori sono tutti chiamati criminali internazionali. Allora, criminale internazionale significa che quello che fa l'operazione per eliminare il criminale fa un'azione di polizia. Tant'è vero che le guerre, soprattutto a partire dagli anni 90-95, sono state tutte dichiarate operazioni di polizia internazionale. Vedete che le parole hanno un significato e quando si cambia nome ad una cosa e si fa passare per un'altra, cambia anche la natura stessa dell'atto. Operazione di polizia internazionale contro un criminale significa fare un'azione di polizia, non un'azione da eserciti. Non si fa guerra, si cattura, si punisce, operazione spedizione punitiva, si punisce, sanzione, si sanziona. Qualcuno ha detto che è giusto e noi sanzioniamo con la forza quello che è giusto. Non è più guerra, non è più guerra. Tutto vorrebbe essere, vorrebbe sembrare guerra, ma poi se voi andate alla realtà non è più la guerra che era prima, è cambiata. Papa Francesco dice che la terza guerra mondiale è già in atto, non solo, ma è anche una guerra a puntate. No? Con tutto il bene che si può volere a Papa Francesco, e non se ne può volere poco di bene, ma tanto bene, secondo me lui è un po' ingenuo, nel senso è che la terza guerra mondiale, terza guerra mondiale, che sia in atto, può essere anche vero, che sia appuntata, secondo me non è che tanto appuntata. Lui probabilmente da argentino ha visto come si fanno le soap opera, oppure come si fanno le telenovelas, e allora ha capito, con tutta la gente che sta aspettando una puntata dietro l'altra, dice adesso vediamo la puntata della Libia, domani vediamo la puntata dell'Iraq, dopodomani vediamo la puntata dell'Afghanistan. Perché è ingenuo, ma da un certo punto di vista poi una grande visione generale. Ingenuo perché la terza guerra mondiale non è terza. Dobbiamo ancora capire se abbiamo finito la seconda guerra mondiale. La prima la guerra l'abbiamo finita, la seconda guerra mondiale l'abbiamo finita, non abbiamo capito se la guerra fredda è stata la terza guerra mondiale, oppure la guerra fredda è stata una continuazione della seconda guerra mondiale, e allora vuol dire che ancora oggi siamo in post guerra fredda e quindi siamo in seconda guerra mondiale o nei postumi della seconda guerra mondiale. Quindi la terza guerra mondiale non so come. Perché tutto quello che è successo dal 45 a oggi è tutto concatenato, non c'è una. La questione delle puntate. Se uno vede, certo, se uno sta in un punto e vede quello che gli succede intorno e vede che sono in sequenza, magari una cosa va all'acme, poi scende e poi dopodiché comincia, invece va all'acme da un'altra parte e scende dall'altra. Se uno prende queste cose come se fossero punti isolati o esplosioni isolate che avvengono in quella maniera, ci si può vedere diverse puntate, ma non è così. Ogni punto alto diventa alto perché noi lo vogliamo percepire come alto e lo vogliamo ignorare quando è al di sotto di una certa soglia. Qual è la soglia? Quella della nostra sopportabilità. Ci sono cose che noi riusciamo a sopportare e cose che non riusciamo a sopportare. La guerra fatta in queste maniere ha una base comune. Non solo una base negli interessi, una base nelle logiche, una base nelle armi, che sono sempre le stesse armi, è una base di carattere logico, è proprio una evoluzione o comunque manifestazione di una evoluzione che sta avvenendo ma a scala globale, generale, dappertutto. Oggi non possiamo più scollegare quello che succede in Libia da quello che succede in vicino Taiwan o in Malesia. Non è vero, perché se noi andiamo a vedere, vi dirò poi chi sono gli attori, no? Sono gli stessi attori che agiscono di qua e di là. Quello che semmai noi possiamo attribuire che sia una puntata diversa da un'altra può essere l'impiego di armi diverse o di sistemi diversi o di metodi diversi nella guerra, ma i metodi non significa che il fenomeno sia in realtà lo stesso. Quando i cinesi, di cui Giacomo citava il libro che ho portato in Italia, non La guerra dopo la guerra, ma Guerra senza limiti, i cinesi dicevano attenzione, qui due colonnelli cinesi che hanno scritto delle belle valutazioni nel 1996-99, in quei tre anni. Quando noi parliamo di guerra e di carattere generale e parliamo di guerra quella finanziaria, ma la guerra finanziaria non è mica una cosa diversa dalla guerra. La guerra finanziaria in Asia, la crisi finanziaria asiatica del 1998 ha fatto più vittime di tutte le ultime guerre negli ultimi 40 anni, più vittime. Se voi considerate le vittime di carattere anche economico, ma poi soprattutto i posti di lavoro, gente che sta male, livelli di standard di vita che si abbassano all'improvviso, sono fenomeni che stanno succedendo ad ogni crisi finanziaria, subito dopo ogni crisi finanziaria, e continuano nel tempo, e le vittime ci sono, come no, e siamo tutti quanti noi. Dici, ma questa mica, nessuno ha sparato un colpo, poi è possibile guerra, no? Nessuno ha sparato un colpo perché ci sono armi diverse. I cinesi dicevano, George Soros con la sua guerra finanziaria che provocò la crisi del 94, la crisi asiatica, loro ce l'avevano nello stomaco che gli girava, questo americano di origine ungherese che si è messo a trafficare e a speculare sulla sul dollaro di Hong Kong, sul baht thailandese, sulla sterlina, sulla lira italiana, e nel giro di 3 giorni ci ha fatto diventare, noi italiani, a loro in Asia ha distrutto le economie di Thailandia, Malesia, Singapore e tutte le altre, in 3 giorni. In 3 giorni a noi ci ha fatto diventare più poveri del 30%. Da venerdì a lunedì la lira si era svalutata del 30%. Una piccola operazione finanziaria di George Soros. Lui diceva, guardate che George Soros, che fa queste operazioni finanziarie e passa per un guru della finanza, è un terrorista. E fa la guerra come se fosse un terrorista. Ora, dal punto di vista, ovviamente, non è che si può chiamare terrorista George Soros, che fra l'altro passa per essere anche un grande benefattore, visto che sta alimentando tutte le rivoluzioni contro la Russia, le rivoluzioni in Ucraina, le rivoluzioni arancione che ha finanziato tutti i regimi della Bulgaria, l'Ungheria, il Kosovo, ci sono queste sue grosse società che così danno soldi e quattrini a tutti quelli che hanno qualche cosa da dire nei confronti di regimi stabilizzati. Se poi è giusto o non sia giusto, questa è una cosa che possiamo vedere, bisogna vederla caso per caso, ma comunque chiamare il terrorista uno così non è che sia proprio. Però dal punto di vista tecnico, chiamare atto di terrorismo e quindi per gli effetti che produce una crisi finanziaria è colui che con determinazione, deliberatamente la vuole creare e alimentare, è esatto, è terrorismo puro. Che cosa vuole il terrorismo? Vuole che noi abbiamo paura. Cosa vuole la paura? La paura ci vuole far star zitti, ci vuole ammutolire. La paura vuole che noi stiamo zitti, chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e apriamo le tasche. La paura ci fa passare per accettabile qualsiasi imposizione. Abbiamo paura di diventare più poveri. E allora? Ci vogliono leggi di emergenza, se no qui ci invadono. La legge di emergenza, tutte le leggi di emergenza, come tutte le leggi speciali, sono sempre fatte in funzione di un avversario. Le leggi speciali vogliono battere un'opposizione. L'opposizione è l'anima della democrazia. Se non c'è opposizione non c'è democrazia, non c'è niente, non c'è dibattito, non c'è nessuno che si oppone a niente. Quindi sono un branco di pecore che vanno dietro una cosa. Bene, questo è il terrorismo che vuole, lo stesso terrorismo che attualmente viene attribuito all'ISIS o ai paesi arabi o a quelle altre bande. Voglio dire, lo scopo del terrorismo è fare paura. La paura alimenta tutte queste belle conseguenze che vi ho detto, compresa quella che noi in nome della paura e per conto della paura facciamo approvare ai nostri parlamenti delle leggi che in altri momenti senza paura li manderemo tutti quanti a quel paese, e invece no, stiamo zitti, li facciamo andare avanti perché è meglio così che peggio, senza nessuna prova che poi si vada veramente meglio. Questo è il fatto. Bene, la visione grande di Papa Francesco nella sua, tra virgolette, ingenua visione di questa terza guerra mondiale fatta a puntate come le telenovelas, la grande visione è questa. La guerra è permanente, permane. Lui ha capito in quello che vede come puntate che comunque ci sono sempre. Non c'è mai un attimo, se uno guarda non solo il globo, ma basta un emisfero, se guarda, non c'è mai un attimo di tregua, c'è sempre qualche cosa in funzione e continua ad andare avanti. La guerra è permanente, la guerra è infinita, non finisce mai. È una guerra che non finisce mai, non vince nessuno. Non c'è mai un vincitore, non c'è mai un vinto, non c'è mai qualcuno che detta l'ordine e qualcun altro che lo deve eseguire. Non c'è. In questo senso noi ci sembra di instaurare dei nuovi ordini anche di carattere mondiale, di carattere globale, in realtà instauriamo una anarchia a livello globale. Papa Francesco questo l'ha capito, cioè l'ha capito nel senso che dicendo che questa terza guerra mondiale, dandogli un numero, c'è questa caratteristica che la guerra che noi viviamo non solo è globale, ma è permanente, c'è sempre. E non c'è niente da fare di parziale contro questo fenomeno. L'unica cosa da fare è una cosa globale, generale. Guardate che io non so se avete percepito in Papa Francesco questa sua visione di globalità in tutto quello che dice, in tutto quello che dice. E voi vedete che ogni volta che lui riesce a andare fuori dal Vaticano, appena messo il piede fuori, piede, 48 del piede. Ogni volta che mette il piede fuori, va bene, riesce a parlare, riesce a dire. E quello che vede a livello generale, soprattutto quando fa questi lunghissimi viaggi, questi tour de force in America Latina o in Asia, vede che la situazione è identica da tutte le parti, chi per un verso, chi per un altro, ma è tutto uguale e non c'è una soluzione parziale, locale. Come risolviamo il problema della Libia? E come risolviamo il problema dell'ISIS? Come se l'ISIS fosse una cosa isolata lì, che si può tamponare, si può... un tumore, qualcuno no, usa queste allegorie, no? È un tumore, dobbiamo estirparlo. Tumore dobbiamo estirparlo, va bene. Avete preparato la cintura sanitaria intorno al bubbone? O estirpiamo l'infezione, come dice il dottor Marchesini, poi si propaga da altre parti. Al Qaeda così era. Al Qaeda alla fine, quando è stata poi eliminata, quando hanno ammazzato, si sono scoperti che in tutte le moschee di Occidente andavano a fare propaganda e a fare proselitismo gli alunni afghani. Per essere alunno afghano bastava essere andato in afghano, in Afghanistan, a fare un corso di addestramento, oppure di essere stati soltanto lì a vedere come funzionava. Questo è l'alunni. È una massa di sciagurati, di imbecilli, perché sono questo poi il livello, non vi crediate che noi parliamo dei grandi soloni dell'islamismo, parliamo di gente così, ma guarda, l'afgano che sta in piedi su un Toyota, su un pick-up, in mezzo a 60 gradi all'ombra, e lui sta lì e cammina, con questa barba qui, questa pelle tirata da sto vento per un corno che non sa né leggere né scrivere, con un fucile in mano, va avanti, indietro, spara dove deve sparare, dove vuole sparare e ammazza chi vuole ammazzare o non vuole ammazzare. Fine della trasmissione. No, non penso, perché che pensa a Maometto, pensa alla domanda, ma non è. Andate invece alla sciura di Quetta e voi sentirete dissertare di sfismo, di sette religiose, no? A livello dei combattenti, di quelli che stanno in mezzo alla cosa, la guerra è soltanto un fatto naturale, divino così. Non c'è vittoria, non vince più nessuno, eh? In queste guerre non vince più nessuno. E le ultime guerre, c'è qualcuno che vuole la pace di voi? Io sto parlando sempre di guerra, ma però mi viene... Ho forse sbagliato uditorio. Sono venuto a sopere? No, infatti è questo, il dubbio deve venire, perché scusatemi, ma c'è qualcuno che vuole la pace? Io non voglio interrogarmi, non faccio bene, ma la domanda che mi sono posto io è quello lì. Chi vuole la pace? La filosofia. Andate a prendere qualsiasi antologia di filosofia e voi troverete delle grandi elogi della pace, ma nessuna cosa concreta, applicabile. Utopie. La filosofia della pace non c'è. Non esiste neanche la filosofia della guerra, ve lo dirò. Io sto cercando di instaurarla, una filosofia della guerra, nel senso di dire, perché abbiamo la filosofia della scienza, abbiamo la filosofia del diritto e non abbiamo la filosofia della guerra? Non ho capito, perché che ci abbiamo? Abbiamo la rogna? No. nessun filosofo ha mai veramente combattuto per la pace. La religione non se ne parla nemmeno. No, è inutile che stiamo qui a nasconderci dietro un dito. Dal punto di vista della religione, no, perché no, c'era qualcuno che dice, ma adesso che si inventa? Io non invento niente, guarda, io leggo insieme a voi. La guerra giù, i padri della pace sono tutti quelli. I padri della pace hanno inventato la guerra giusta, che è un ossimoro. Non c'è giustizia se c'è guerra. Noi è inutile che stiamo a fare. Eppure i grandi padri della Chiesa hanno inventato la guerra giusta. Sant'Agostino, San Tommaso, San Pirineo, Sant'Alberto Magno, tutti quanti hanno fatto. Notate, tutti questi che hanno giustificato, dato una giustificazione alla guerra in 8 punti, 9 punti, 7 punti, sono santi. Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam, che è l'unico che si è rivoltato contro la guerra e ha fatto la peroratio pacis proprio per salvare la pace, nessuno l'ha contraddetto, perché contraddire Erasmo da Rotterdam era un'impresa di quelle dure, ce ne voleva, pure i papi stavano zitti quando parlava Erasmo da Rotterdam. Va bene. Ma Erasmo da Rotterdam ha fatto un grande progetto etico della pace, lo ha reso, e si poteva, perché a livello di etica si poteva assumere tutto quanto. Non è mica santo. Il suo amico che lo rispettava moltissimo, San Tommaso Moro, il quale lo rispettava molto, aderiva anche l'idea di Erasmo da Rotterdam, però alla fine, quando doveva dire qualche cosa, alla fine, sì, però alla fine se c'è qualcuno che ti aggredisce, allora poi anche c'è la miseria, c'è cascato per lui, l'ha fatto santo, gli anglicani però gli hanno fatto santo. Kant, il filosofo della pace, aveva fatto un progetto giuridico della pace, voleva la pace per legge. Era stupendo. C'è qualcuno che lo è stato a sentire? Non ti passa manco per la capa. Immanuel Kant è conosciuto soltanto per la barba. Gandhi, altro padre della pace, addirittura della non violenza, non è solo pace, la pace è dove? Non violenza, ahimsa. È stato assassinato, voglio dire, no. Il suo erede spirituale, che era Nehru, il Pandit Nehru, che ha guidato l'India subito dopo di lui, erede spirituale e anche erede come mente, come cosa, è stato assassinato. Indira Gandhi, che era figlia di Nehru, è stata assassinata. Suo figlio Rajiv Gandhi è stato assassinato. Martin Luther King, pace e diritti civili, è stato assassinato. Voi che fate la guerra per la pace, cioè che fate la scuola per la pace, state da fuori. Porta una sfiga paurosa. Parlare di pace. D'altra parte, parlare di pace o definire pacifisti quelli che vogliono il pacifismo strumentale, cioè quello che fa comodo a qualcun altro che di realtà di pace non gliene importa niente, come erano quelli che molti anni fa dicevano meglio rossi che morti, no? Vuol dire pace senza dignità di popolo, senza libertà, senza possibilità di dire niente, non è pace, quello non è un pacifismo, è qualcuno che usa la parola pace per fare determinate propagande. Bene, quella non. Quindi il chi vuole la pace non si sa bene, non lo vuole nemmeno il diritto, neanche la legge lo vuole, perché se voi pensate che alla fine della prima guerra mondiale venne fuori questo movimento, ma che era un movimento veramente globale per quel tempo, con la Società delle Nazioni nel 1919, quando si diceva che bisognava prevenire e dialogare. E la parola d'ordine era mai più guerre come quella appena fatta, ed era la prima guerra mondiale. Mai più guerre. Ci sono stati dei grandi intellettuali europei che sono stati marchiati dalla prima guerra mondiale e che si sono messi veramente a predicare basta con le guerre, dobbiamo trovare il modo di non fare più guerre, dobbiamo mettere le nazioni nelle condizioni di non fare guerre. Attenzione, le nazioni, gli stati, perché le nazioni e gli stati? Perché Rousseau già all'inizio dell'Ottocento aveva detto che la guerra è uno stato tra stati. È uno stato, una condizione che può avvenire solo tra stati. Contrariamente a quello che avveniva prima di Rousseau, per cui la guerra poteva essere un fatto dinastico, poteva essere un fatto religioso, poteva essere un fatto, poteva avvenire tra qualsiasi attore, anche che non fosse statale. In realtà Rousseau disse no, la guerra per questa definizione deve essere soltanto quella combattuta tra stati. Noi oggi stiamo vedendo e assistendo alla guerra globale non più tra stati, ma tra attori diversi da stati. Siamo tornati praticamente a prima di Rousseau. Nel 26, con il patto di Locarno, la Germania entra nella Società delle Nazioni, quindi voglio dire, si preannunciava nel 1926 che anche la Germania sarebbe stata alle regole che erano previste dalla Società delle Nazioni. Hitler ebbe la capacità di interpretare come voleva lui il fatto e da lì cominciò tutto il resto. Nel 1928, subito dopo, fu inaugurata e fu inventata la formula che è diventata poi uno slogan presente in tutte le costituzioni democratiche del mondo. Rinuncia alla guerra come strumento di politica internazionale o come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, in una formula o nell'altra. Patto Briand, che era un francese, Kellogg, che era un... 1928. Questo patto, Briantello, che è stato ratificato da 63 nazioni fino al 1939. 63, non erano tutte, ma erano la maggior parte di tutte le nazioni importanti del mondo. E proprio la Seconda Guerra Mondiale. Nel momento in cui le principali nazioni firmano e ratificano il trattato Briand-Kellogg, che dice che non bisogna usare la guerra, lo strumento della guerra, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, da lì non ne siamo più usciti. La Società delle Nazioni è stata estinta, chiusa per fallimento nel 1946. Le nazioni hanno preso atto che gli scopi o comunque l'organizzazione della Società delle Nazioni aveva fallito nel suo scopo fondamentale, perché la guerra aveva prodotto altro. E le Nazioni Unite hanno fatto da eredi della Società delle Nazioni. Allora dice, le Nazioni Unite sono il principale organismo internazionale di difesa della pace, questo dovrebbe essere, però ci sono anche altre istituzioni, ci sono almeno mille grandi organizzazioni di dimensioni globali del tipo di Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Human Rights Watch, Corpi di Pace, Carnegie Endowment, Comunità San Gesibio, Shantisena e così via, che sono istituzioni che si battono per la pace, non che combattono, se no sarebbe la guerra, e si battono per la pace. È vero che ci sono anche delle organizzazioni strane che predicano la pace e che si chiamano Military Counseling Network. Non ho capito. Consiglieri militari per la pace. Vabbè, ci può stare. però vediamo dove vanno questi consiglieri, e se questi consiglieri il giorno dopo che sono andati o se ne vanno, scoppia la guerra, c'è una cosa che non funziona. Però non disperate, abbiamo anche le Madri per la Pace, grande organizzazione americana che succhia un sacco di quattrini e un sacco di gente, le Mamme per la Pace. E quelli più anziani come me non disperino, ci sono le Nonne per la Pace, ci sono due organizzazioni internazionali con sede, una in Iowa e in altra nel Minnesota, che si chiamano uno Nonne per la Pace e uno Brigate delle Nonne per la Pace, sono anche organizzate militarmente. No, dici, perché le mamme, è vero, quando i figli devono andare in guerra si preoccupano della pace. Adesso, siccome l'età è aumentata, non ci sono solo le mamme che si preoccupano, pure le nonne. E io spero che prossimamente ci siano le bisnonne per la pace. Pure, che così almeno abbiamo...
E ora sono tutte donne, gli uomini no. Madri e nonne.
No, i padri no. No, i padri devono fare la guerra. A loro gli tocca. Dice, però c'è l'ONU, almeno l'ONU. Allora, ho fatto un piccolo esercizio proprio da ragazzino. Ho preso la carta delle Nazioni Unite, sono andato a fare il conteggio con il word counting che c'è su Word. Contate le parole, quante volte si propone la parola pace, quante guerra, quante le altre parole. Vabbè. E sono arrivato a questi risultati. La parola sicurezza compare 143 volte, quindi vabbè, sicurezza ci stiamo, la sicurezza mica esclude che ci sia la guerra o non ci sia la guerra. Pace, 47 volte, un po' pochino, però almeno 47. Guerra, una. È nel senso anche di flagello della guerra. Quindi non è nel senso di... è proprio che bisogna evitare il flagello della guerra. Allora, guerra una volta sola. Ci siamo. La Carta delle Nazioni Unite è una carta di pace. Andiamo però a vedere chi comanda, chi dirige questa organizzazione. L'Assemblea Generale compare 69 volte. Quindi l'Assemblea Generale ha un diritto di gestione delle Nazioni Unite, secondo la Carta delle Nazioni Unite, almeno in 69 istanze. Il Segretario Generale 11. Allora, un po' pochino, ma è un segretario generale, a guardare, se l'assemblea dirige, io sto a guardare. Il Consiglio di Sicurezza, che è un consiglio particolare per la sicurezza, tra le migliaia di consigli che ci sono nell'ambito delle Nazioni Unite, un consiglio piccolo, particolare, che si interessa esclusivamente di sicurezza, compare 108 volte. In realtà, se voi andate a vedere... le determinazioni del Consiglio di Sicurezza non sono mai con determinazioni di pace, sono autorizzazioni per fare la guerra. Sono avalli di situazione che portano o comunque comportano la guerra. Il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede l'uso della forza o comunque prevede i casi in cui è possibile l'uso della forza in maniera legittima, giuridicamente legittima, da parte di forze dirette dalle Nazioni Unite o comunque che agiscono per conto delle Nazioni Unite o con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza di tutte le Nazioni Unite, va bene, questo capitolo 7 è stato praticamente stravolto e quello che una volta era chiamata aggressione, adesso non compare più la parola aggressione perché non si può fare aggressione a nessuno, ma compare l'ingerenza umanitaria, nel senso che se qualcuno decide che c'è una situazione umanitaria di pericolo umanitario da qualche parte, si può intervenire con le forze, con le armi. Capitolo 7. A sto punto mi dite il ripudio della guerra o la Carta delle Nazioni Unite come vanno d'accordo, non c'è. C'è solamente invece un grande avallo giuridico internazionale da parte di quest'organo in relazione a tutto quello che ogni paese, ogni Stato membro può fare nei confronti di un altro, o anche nei confronti di non Stati. Quello che è successo era prevedibile ed era già stato previsto. Che la guerra sia un fatto fondamentale, un fatto lo sapevamo tutti, ma quello che disse Dean Rusk, che era segretario di Stato di Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, nel 1962, lo disse al Congresso, disse che la guerra, l'intervento militare internazionale, anche senza avallo delle Nazioni Unite, ma solo, l'intervento militare è la costante geopolitica degli Stati Uniti. Guardate, nel 1962 John Fitzgerald Kennedy cercava l'avallo e l'autorizzazione del Congresso a fare l'invasione di Cuba. Quindi diceva, attenzione, no? Vai al Congresso e chiedi l'autorizzazione. Dean Rusk andò lì e chiese l'autorizzazione. E si alzò uno del comitato delle forze armate e gli disse, ma non è legale. Noi non facciamo aggressione, noi non facciamo interventi internazionali con le armi nei confronti di altri stati. Non l'abbiamo mai fatto. E Dean Rusk tirò fuori un fogliettino dalla tasca e elencò le 168 operazioni all'estero internazionali militari degli Stati Uniti unilaterali dal 1798 al 1945. 168 operazioni all'estero. E disse, caro onorevole, lei ha torto, perché gli Stati Uniti dal 1798 hanno fatto 168 operazioni di guerra all'estero, e questi sono i numeri, per cui l'intervento militare all'estero è una costante geopolitica. Guardate che la costante geopolitica è quella che è la situazione che descrive meglio la situazione adesso, quella che Papa Francesco vede a punti. Se si vedesse in tutto il suo insieme, sarebbe proprio questo, una costante geopolitica. La politica e la geografia si sono messe d'accordo per una costante situazione di guerra. Guerra permanente, guerra che non vince nessuno. Un altro fatto straordinario che è avvenuto in questi ultimi anni è che la guerra è diventata normale. Una volta era un fatto eccezionale, no? C'erano grandi mobilitazioni, no? La chiamata alle armi delle classi, no? Classe del 38 le armi per andare in Africa, classe del 39 per andare là, e qui grandi sbandieramenti, tant'è vero che prima della prima guerra mondiale era stato già messo in evidenza che la stessa mobilitazione era un atto di guerra. Cioè mobilitare le forze di un paese e schierarle al confine era già un atto di guerra nei confronti di qualcun altro. Era anche una provocazione, ma era un atto di guerra. Cioè statevi attenti alla mobilitazione. Tant'è vero che la prima guerra mondiale fu scatenata da tre generali. E i tre generali che scatenarono la prima guerra mondiale si scusarono col dire che non era possibile, perché l'imperatore, il Kaiser, alla fine non era così convinto di poter entrare con la Prussia in guerra insieme all'impero austro-ungarico. Ma i suoi generali, von Moltke il giovane, gli disse, imperatore, è troppo tardi, abbiamo già mobilitato tutto. E quindi non è possibile tornare indietro, come se un decreto di mobilitazione non potesse contemplare il decreto di smobilitazione o di mobilitazione, non si capisce. E con queste cose, tutte e tre, anche l'austro-ungarico, e con questa motivazione furono indotti ad andare in guerra. Ah, non è possibile. Dicevo, non era normale. Ed era un fatto eccezionale, oggi invece è normale. È normale anche nella nostra percezione. Noi viviamo, siamo qui e parliamo di pace. In quanti posti del mondo si fa la guerra? Volete essere più
precisi?
Tanti quanti?
43.
43?
Di 100.
Dappertutto! Dappertutto! In 43 posti ci sono guerre dichiarate, in più di 100 posti ci sono guerre attuali che si fanno. In tutti gli altri punti della Terra dove c'è qualcuno che dice che fa concorrenza o difende il libero mercato, fa guerra economica. Perché, dicevo, il significato di guerra è ancora più ampio di quanto non fosse prima. Non riguarda più la dimensione militare, riguarda tutte le dimensioni, compresa quella psicologica di cui fa parte il terrorismo, che si avvale proprio della presa psicologica sulle coscienze per indurre qualcuno a fare qualche cosa che non vorrebbe fare e che comunque non avrebbe mai fatto senza la paura del terrore. Se la guerra è diventata normale perché non ce ne accorgiamo neanche più e anzi la sopportiamo, sopportiamo anche situazioni di questo genere, no? Gaza che viene distrutto un giorno sì e un giorno pure, Israele che costruisce un muro un giorno sì e un giorno pure per separarsi, per credere di essere sicuro dietro un muro. Nulla è più caduco dei muri. I muri cascano, noi abbiamo visto, sono caduti tutti, meno uno. Ma non è un muro, è una fascia, per cui le vittime sono normali, ragazzi, io non vi sto a enumerare, a dire tutti questi numeri qua, ma il problema è che, anticipo una cosa, noi siamo abituati a questi numeri quando si parla di guerre o si parla di vittime. Prima guerra mondiale 23 milioni, di cui 6 milioni di civili. Seconda guerra mondiale, 71 milioni, di cui 22 milioni militari e 48 milioni civili. Corea nel 53, 4 milioni e mezzo di morti. Iran-Iraq dall'80 all'88, 2 milioni di morti. Morti in Vietnam, 1 milione e 100 mila al nord, 58 mila americani e 266 mila coreani del sud. Iraq 2003-2012, 4.804 militari della coalizione, 700.000 iracheni. Afghanistan dal 2001-2013, siamo andati lì nel 2001, le guerre non finiscono più, siamo andati lì nel 2001, dovevamo stare 6 mesi, il nostro Parlamento ha avuto l'imbecillità di dire che l'autorizzazione doveva essere di 6 mesi soltanto, perché non dobbiamo dare la sensazione che andiamo a fare una guerra, andiamo a fare una piccola operazione, andiamo e torniamo, 14 anni sono. Libia 2011-2015, 2.500 soldati uccisi, 50.000 civili. Siria 2011-2015, morti 191.000, rifugiati 3 milioni. L'ISIS, quanti non si sa, ma comunque i combattenti ISIS ammazzati sono forse 1.500. Noi siamo abituati a questi numeri e non ce ne frega assolutamente niente. Voi sentite un brivido nella pelle? Niente. Però se in televisione viene fuori il miliziano dell'ISIS che decapita uno, siamo tutti lì, la paura, il terrore, perché noi siamo così diventati indifferenti alla massa dei numeri e siamo diventati così individualisti che pensiamo soltanto all'individuo, a noi, individuo occidentale, che i milioni di morti non ci fanno un baffo. Uno, sì. Charlie Hebdo, ne sono morti, quanti ne sono morti? 12 sono morti, è ferato. Perché uno ha agito e uno ha sparato, anche se quello che ha agito e ha sparato ha dovuto fare un mutuo per comprare il fucile. Ha fatto un mutuo in banca, ha chiesto un prestito in banca per comprare il fucile, non ce l'aveva il fucile. Così è normale usare le scoperte scientifiche anche immature, fare affari, privatizzare, mantenere eserciti risultanti e usare la pace come alibi. Se voi vedete la pace ormai è la grazia, è la collezione. E ma poi soprattutto quello che è diventato fondamentale ormai, che abbiamo assimilato come, e lo stiamo trasmettendo ai nostri figli, ai nostri nipoti, è che la guerra è un bel gioco. È bello, è gioco, è bello. Com'è bello stare davanti a un joystick e ammazzare 150 volte la stessa persona. 1000 colpi, 2000, lì c'è scritto quanti colpi hai sparato, poi dopo ci guarda che hai finito i colpi, li puoi, ti puoi rifornire. Dove mi rifornisco? Al numero 14, vai al 14, vai, vai, prendi, mentre prendi arriva quell'altro e ti spara addosso. Ma che stiamo, di che cosa stiamo parlando? Avete visto mai un gioco di pace? Avete visto mai un videogioco di pace? Io non lo capisco perché ancora non l'avete inventato. Vuoi inventarlo?
No, ma c'è Mario Cross che è un idraulico che aggiusti un...
sì. Questo è il mio nipote, perché io quando lavoro io aggiusto le moto. Quando metto una specie di tuta con le bretelle, non le sopra, e lui mi fa, nonno, assomiglia a Bobo, aggiusta tutto. Ecco, la guerra è un gioco. E anche questo fatto che la guerra sia un gioco, non è, non solo non è normale, ma non è recente. In Asia, soprattutto in Afghanistan e con India, Afghanistan, impero russo, quindi zarismo e Gran Bretagna, c'era the big game, o the great game, il grande gioco. Ma questi erano gli inglesi, e gli inglesi giocano con tutto, soprattutto con quello degli altri. Però giocano, la mentalità è quella del gioco. Quello che c'è in realtà è che ci sono dei fattori che sono nuovi del sistema geopolitico internazionale e sono delle innovazioni anche importanti. Gli squilibri territoriali, squilibri demografici, movimenti di popolazione da una parte e dall'altra, ma soprattutto squilibri anche nelle nascite e nelle morti. Evoluzione della guerra, la guerra che una volta era una guerra tra duellanti, fra tre, fra tradizionale, quello che vuole, oggi è arrivata la sesta generazione. C'è stata anche la guerra asimmetrica, tutto il resto come modelli, no? Ma l'ultimo modello di generazione della guerra è la guerra per bande. Non è guerra fra stati, è una guerra per interessi privati a cui sono soggetti anche gli stati. Ci sono nuovi attori. Non ci sono soltanto gli stati, ci sono nuovi attori che sono extrastatali, le compagnie industriali, le compagnie economiche private e così. E ci sono anche gli scambi di ruoli. Una volta chi faceva la guerra erano gli attori principali, i protagonisti. I protagonisti della guerra sono Tizio e Caio, molto bene, no? Adesso, se voi vedete, ci sono i protagonisti e le comparse. E quello che sta succedendo in questi ultimi anni, questi 4-5 anni, è che le comparse hanno preso il sopravvento sui protagonisti principali. L'ISIS era una comparsa nel 2011, a parte che non esisteva, ma il nucleo di Al-Nusra, dal quale poi sono venuti fuori i primi miliziani dell'ISIS, erano comparsi in un gioco in cui a chi aveva il ruolo di protagonista era Bashar Assad e il suo esercito regolare, così diciamo lealista, e dall'altra parte c'erano gli insorti oppure l'esercito siriano del futuro e così via. Queste piccole bandicelle, no? Erano tutte comparse, piccole comparse. L'Ucraina, che cos'era nel gioco internazionale prima del 2014, prima del 2013? La comparsa, non contava niente, non conta niente. parte il fatto che un'Ucraina non poteva contare niente se, la, se dipendeva esclusivamente dalla Russia per poter sopravvivere al, a, all'inverno. Non poteva. Come poteva? Nessuno aveva, aveva stabilito quanto potesse contare l'Ucraina, non aveva rappresentanti, non, si, non, si face, non voleva neanche assumersi responsabilità. Quando ha fatto la rivoluzione la Timoshenko, vi ricordate voi quella rivoluzione arancione e tutto il resto? Guarda, soldi buttati, chi gliel'ha dati? Ha buttato soldi perché la Timoshenko era esattamente agli altri oligarchi dell'ex regime comunista, i quali si erano riciclati in operatori economici autonomi, mentre in realtà non erano. L'attuale presidente Poroshenko era il re del cioccolato, ma il cioccolato veniva dalle fabbriche ex di Stato, prese da lui per gestirle così e poi inglobate in proprietà privata. Non funziona così. L'Ucraina non poteva essere niente in Europa. Che cosa contava l'Estonia? Cosa contava la, la, la... Ditemi la Finlandia. Mi dovete scusare, ma io non capisco il finlandese. Non capisco il finlandese come persona. Oltre che come lingua, e non capisco come mai l'Europa, non solo l'Europa, e tutte le organizzazioni internazionali a livello mondiale diano un credito immenso ai finlandesi. Non esiste un posto di potere nell'ambito delle burocrazie internazionali, sia delle Nazioni Unite, dell'OSCE, di qualsiasi altra grande organizzazione, che non abbia 5 o 6 finlandesi ai posti di leader. Ma che c'hanno i finlandesi? Primo, non sono indoeuropei. Quindi, siccome loro sono adesso quelli che comandano in Europa, non sono europei. E non sono manco indoeuropei. Parlano una lingua che semanticamente è diversa da qualsiasi altra. Non solo strutturalmente è diversa da qualsiasi altra e soprattutto è diversa nella significanza. Se voi chiedete a un finlandese come ti chiami, lui vi guarda l'occhio perso, perché intanto il suo cervello deve prendere la domanda, la deve tradurre, che voi gli fate in genere in inglese perché l'italiano non lo capisce, no, lui lo deve tradurre in finlandese, lo deve tradurre come lingua, ma non, poi lo deve tradurre come significato. Cosa vuol dire che lui mi chiede come mi chiamo? Cosa vuol sapere? Cos'è il nome di famiglia? Che cos'è il nome di... se sono un uomo o sono una cosa? Allora, deve elaborare. E lui intanto ti guarda e intanto aspetta. Dopodiché lui ti dice Saarinen. Ah, Saarinen. E cosa vuol dire Saarinen? E lui si riperde e ti sta. Scusa, io mi chiamo Ferrari. Cosa vuol dire Ferrari? Fabbro. Perché qualcuno faceva il fabbro e adesso mi chiamo Ferrari. Tu mi chiami Mini. Perché ti chiami Mini? Perché mio avolo si chiamava Giacomo, lo chiamavano Mino, per cui il genitivo Francesco, figlio di Mino, Francesco Mini, con due I, veniva fuori che io mi chiamo Mini. Questa è la cosa. E tu sai, non so, come non sai? Che cosa vuol dire? Niente. Come niente? È un fiore, una pietra, un sasso? No, e che cos'è? Un cognome. Ma... Ora sta gente che... Ma guardate che sono terribile. Io sono in Kosovo. Mi compare un clown con un progetto in 8 punti. Questo progetto a 8 punti, elaborato dai nostri esperti, $25.000, no? Il pagamento degli esperti, no? Finlandesi. Guarda, sto coso, 8 punti, 1, 2, 3, ma io queste cose le ho già viste, vado a vedere dove le ho viste, era esattamente, ma sono tradotto anche male, il piano di Timor Est, io sto parlando del 2002, Timor-Este era successo nel 1999, no? Il piano di salvataggio che non aveva salvato Timor-Este era stato ritradotto, riproposto per il Kosovo. E dico, e chi è questo genio che ci ripropone per $25,000 una cosa che è stata già pagata $50,000? Che è la stessa. E chi è? La ragazza, è una ragazza, è molto intelligente, dico, certo che è molto intelligente. Ci voglio pure capire che sia scema. Una così che... Ebbene, guardate che avevano credito. Due inviati speciali per il Kosovo, per conto delle Nazioni Unite, sono stati finlandesi. Uno è stato quello con il quale ho lavorato io per ultimo. Ma questo era una ex ministro delle finanze finlandese, che fa l'inviato speciale in Kosovo. Dico, Franco, ma qui come fai per la tua sicurezza? Non ho bisogno. Se ti sparano? Non ho bisogno, non mi sparano. Va bene, grazie, ho capito, arrivederci, andate, il giorno dopo gli hanno sparato. Giuro, non sono stato io. Questi finlandesi, questi delle cosiddette repubbliche baltiche, questi che oggi sono quelli che gli Stati Uniti chiamano Nuova Europa. Tra questa nuova Europa c'è anche la cosiddetta Polonia, dico cosiddetta Polonia perché in realtà Polonia non è, è una crozzaglia anche questa di scimuniti che la metà basta, che ormai sono diventati così arroganti, perché sono entrati nella NATO, entrando nella NATO hanno a che fare direttamente con gli Stati Uniti e loro vogliono entrare nella NATO o in Europa o ambo i due, pur di essere interlocutori diretti con gli Stati Uniti. Con noi non ci ragionano più, non parlano più con la Francia, ma non parlano neanche con la Germania. Parlano direttamente con gli americani, dopodiché in ambito NATO quello che dicono loro così si fa. Qual è la leva che hanno questi signori? Perché questa nuova Europa non vuole la vecchia. Non la vuole la vecchia Europa e soprattutto non vuole capire che esiste anche una cosa minima, cioè sta lì proprio in periferia e non conta niente, che è la Russia. Non la vogliono. Guerra alla Russia è piuttosto guerra che qualche cosa che ha a che fare di dialogo con il dialogo con la Russia. Sono riusciti a proporre alla NATO di offrire i loro territori come basi di lancio dei missili della NATO contro la Russia. Voi sapete che noi, nostre forze armate italiane, oggi stanno facendo il pattugliamento anti-Russia per conto dei paesi baltici. Ci abbiamo i nostri aerei che paghiamo noi, che stanno nei paesi baltici e fanno ogni giorno le pattuglie giù, lungo il confino, con i russi che si stanno a girare i pollici, nel senso che uno di questi giorni ce ne abbattono uno e così viene un bel casus belli per cui no, qualcuno poi deve lanciare, ma io non ho capito. Questi paesi baltici sono i nuovi padroni dell'Europa perché non contano niente, ma in realtà dal punto di vista politico sono ascoltati, e sono ascoltati perché hanno sofferto. Hanno sofferto il comunismo. La Finlandia non ha mai sofferto il comunismo. Finlandia e Austria erano i due paesi miracolati della Seconda Guerra Mondiale. Hanno dato in cambio la loro dignità di Stato con la neutralità, dicendo rinunciamo a qualsiasi velleità di carattere pur di essere miracolati, non sono stati né invasi né stati invasi dai russi, anche i finlandesi, ma l'Austria nel 1953 ancora aveva le truppe russe sul territorio, ma non hanno patito niente nel dopoguerra, pur di Russia voleva che loro non partecipassero alla NATO e non hanno partecipato e sono rimasti quasi indipendenti. Ma i finlandesi, per esempio, hanno continuato non solo a commerciare, ma anche a scambiarsi tutto quello che potevano con i russi fino a ieri l'altro mattina. Nel momento in cui diventano parte dell'Unione Europea, o fanno parte dell'Europa ancora più allargata, alzano, perché entrano nella NATO, allora alzano la cresta. Ora, è il loro diritto, ovviamente, cercare una certa dimensione, la dimensione statale. Ma questo diritto alla dimensione statale, se deve poi mettere in difficoltà noi, che siamo i paesi europei, ma con quale diritto, con quale scopo riescono a farlo? Perché siamo alle guerre di religione, non la religione cristiana, ma la guerra ideologica. Al meglio morti che rossi, invece meglio rossi che morti. E tutte le posizioni che sono così estreme sono posizioni pericolosissime, perché sono quelle che segnano il grilletto. Sono chiamate in americano triggers. Basta sfiorare un attimo quel tipo di tasto, quel tipo di grilletto e salta tutto. Noi siamo anche in questa situazione. Oltre alle guerre che ci abbiamo, oltre alle guerre globali, oltre alle guerre che di tutto si può dire, abbiamo anche posti in cui il grilletto è sensibilissimo. Corea del Nord, grilletto sensibilissimo. Là se la vedono il Giappone, la Cina, la Corea del Nord, la Corea del Sud e gli Stati Uniti, non ne parliamo. Il Giappone vuole la bomba atomica. Voi sapete che l'anniversario di Hiroshima c'è stato 3 giorni fa. Ebbene, c'è una classe politica e militare in Giappone oggi che vuole la bomba atomica. E l'obiettivo è non tanto la Cina, la Corea del Nord per provocare anche la Cina. E i giapponesi hanno credito, sono ascoltati, perché poi fra l'altro è un popolo serio, vuol dire non è lo sciamano. Anche il giapponese in realtà c'ha un mini calcolatore tra gli occhi, per cui tra la lingua e la traduzione passa un certo intervallo, 6-7 ore di solito. Anche sono questi strani paesi. E l'Ucraina l'abbiamo detta. Vedete questa cartina? Questa è una cartina interessante. Le parti che sono bordate in rosso sono quelle nelle quali si sono state proprio sia le assimilazioni, sia le annessioni, oppure i movimenti autonomisti in corso. Dice, oh mamma mia, che cosa è successo? Hai visto cosa è successo in Ucraina? L'Ucraina esiste, fino al 94 non c'era. Vabbè, adesso esiste anche l'Ucraina. Era una repubblica dell'Unione Sovietica. Adesso è successo. Guardate questa cartina. Crimea, e più in su, fino a inserire i paesi baltici e buona parte della Polonia e tutto il resto. Questo si chiama il Pale. Il Pale è stato il distretto di residenza riservato dalla zarina Caterina la Grande agli ebrei. Cacciò tutti gli ebrei dalla Russia e li concentrò qui, in questa fascia. Questa zona, di questo distretto di residenza degli ebrei, gli ebrei non potevano andare dall'altra parte, ma dovevano stare soltanto là, è stato il primo esperimento, se si vuole, di mobilitazione territoriale, di riarticolazione del territorio su base etnica e su base economica. La Russia se lo poteva permettere, perché voi, la Russia da qui è e ablativo stop finisce, quindi ce n'è di cose. Quindi questa piccola fascia era un piccolo distretto. Bene, in questa fascia, qui dentro, ci sono stati tutti i focolai delle insurrezioni o delle guerre interetniche o intraetniche degli ultimi 250 anni, con in più l'aggiunta che l'immigrazione, il trasferimento degli ebrei in quella zona ha comportato un cambiamento sostanziale del tessuto sociale, per cui voi sapete che da questa zona è avvenuta la grande immigrazione, il grande trasferimento di ebrei in Europa prima e negli Stati Uniti e in Canada dopo. Questa è stata la parte, non è che sono venuti da Israele o sono venuti da altre parti, questa era il pale. Bene, questa zona storicamente è una zona di tensioni interne tra piccoli distretti, tra diverse lingue, tra diverse... Quindi non è che all'improvviso noi possiamo pensare di... Vabbè, facciamo così, facciamo che dalla Polonia fino alla Bielorussia si chiama tutta Ucraina. E lì dentro ci sono popoli, ci sono popolazioni, ci sono aspirazioni, c'è gente che ha perso, gli ucraini hanno combattuto per conto dell'Unione Sovietica, ma attenzione, l'Unione Sovietica e i russi dall'altra parte hanno inondato di sangue tutta questa parte, perché qui poi è avvenuta tutta la questione della seconda guerra mondiale. I grandi scontri con i tedeschi qua sono avvenuti, Stalingrado sì, vabbè, ma più in là. Ma dove sono morti veramente? Qui. Dove Hitler ha lanciato l'operazione Barbarossa come attacco alla Russia è venuto qui, non è venuto da altre parti. Quindi qui era prevedibilissimo che ci sarebbero state crisi continue e non era possibile, così come non è possibile, vedere una soluzione locale. Liberate la Crimea, lasciate la Crimea, no, vabbè, lascio la Crimea e domani mattina ci troviamo con un altro problema. No, non è così. Vi dico solo un'ultima cosa, perché mancano 5 minuti e è giusto che... Un altro fenomeno grande, grandissimo, che aumenta a dismisura la pericolosità di questa nostra situazione è il fatto delle megalopoli e delle periferie, soprattutto quelle degradate. Cosa vuol dire? Vuol dire che i grandi problemi di sicurezza anche sociale, oltre che militare, avvengono ormai in queste aree iperpopolate. Vedete tutte quante? Sì, ci sono. Volete vedere come sono combinate queste aree popolate? Io immagino che Papa Francesco, quando è andato lì, si è messo le mani nei capelli. Quello è Rio, questo è Caracas. La sicurezza lì non c'è. Non si sa neanche come farla. Questo è Nairobi. La sicurezza qui non c'è. Chi comanda lì dentro? Non si sa chi è. Chongqing, dove non si può andare in orizzontale si va in verticale. 15 milioni di persone messe qui. È vero che c'è un capo fabbricato per ogni fabbricato e c'è un telefono per ogni fabbricato. Ma chi comanda non si sa, il segretario del Partito Comunista dell'Uomo non c'entra più in questi, a parte che c'è la villa, adesso non ce ne importa niente. Questi sono i campi profughi e chi comanda nei campi profughi non si sa. Quali sono le dinamiche sociali con le quali si relaziona la gente? Non si sa. Quali sono i valori che li tengono insieme? Non si sa. In mano di chi sono, da chi sono manipolati, di chi sono comprati, da chi sono venduti tutti questi milioni di persone che stanno in queste guerre, non si sa. Questi sono i rifugiati. La situazione dei rifugiati nel 27 agosto dell'anno scorso, in Siria, 1.163.000 stanno in Libano. 617.000 stanno in Giordania, in Iraq 217.000 e così via, 832.000 stanno in Turchia, milioni di persone che stanno dove stanno. Questo è il mese scorso a Damasco, distribuzione di libri per quelli che sono questa è la situazione. Chi comanda? Chi li controlla? Noi sappiamo forse chi gli dà da mangiare, ma quanto gli arriva a questi? Ora vedete, se voi pensate alle megalopoli, pensate alle città, pensate poi i grandi centri urbani, pensate ai campi profughi, voi pensate soltanto che Gaza è una fortezza, una città e un insieme di campi profughi. Come fate a proporre che la striscia di Gaza diventi l'elemento fondamentale della sicurezza di Israele? Come voglio dire? Israele, che capisce solamente una lingua, prende e bombarda, e poi periodicamente bombarda, e poi ribombarda, e poi ribombarda. Ma non funziona lo stesso. Dice, vabbè, non abbiamo più bisogno di Hamas, allora voi rinunciate ad Hamas e noi veniamo a cosa? Hamas rimane e tiene in piedi, come Hezbollah tiene in piedi metà libanesi. Concludo. Se la situazione dal punto di vista di disarmonie, squilibri territoriali è complicata in questo giro del mondo, questa è l'Europa. Cos'è questa? Una cartina stupida, sì, colorata, bella, molto cosa. Esiste un'organizzazione nell'Unione Europea che si chiama Associazione delle Regioni, è riconosciuta dall'Unione Europea e parla di regioni europee. Ognuno di quel coloretto è una regione europea. Noi stiamo litigando con i paesi baltici, con la Germania, con la Francia e tutto il resto per capire chi siamo, dove andiamo. La filosofia, ecco. Queste sono le regioni europee che si sono già organizzate, arrivano fin oltre all'Europa geografica e sono già in contatto commerciale, industriale ed economico. Ci sono programmi dell'Unione Europea che aiutano le regioni e loro si riferiscono a macro regioni che ne accomunano un po' di più di quelle piccole che ci sono, ma queste sono le regioni. La speranza nostra, la mia speranza personale, è che a un certo punto di vista, a un certo punto del tempo, la ragionevolezza sia imposta dall'economia o comunque sia imposta dal basso. Se l'Unione Europea comincia a sfaldarsi perché Francia e Germania non vanno d'accordo, o Francia e Italia, o Italia e Germania non vanno d'accordo, secondo me la regione Campania, con 36.000 miliardi di vecchie lire ricevute come fondi strutturali dell'Europeo, va d'accordissimo con Stoccarda. E detto fra noi, Stoccardo anch'io, per cui adesso ci fermiamo.